L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di Terzo Settore. Oltre le parole, persone, opere, comunità.
Lunedì 9 maggio 2016, trentesima puntata di Mezz'ora di Terzo Settore. Un ben ritrovati a tutti i radioascoltatori di Radio Ascoli in Blu. Da Maurizio Piccioni, presidente dell'Associazione di Volontariato Intermedia, che cura questa trasmissione settimanale insieme alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Per la puntata odierna ho il piacere di presentare un nuovo soggetto del terzo settore, precisamente la Fondazione Archee, e abbiamo qui ospiti nei nostri studi Ilaria Quonda Matteo, che è il direttore dell'unità territoriale di San Benedetto del Tronto, che è venuta a trovarci insieme ad una volontaria, Griselda Micucci. Saluto entrambe, grazie per esserci venuti a trovare.
Ciao a tutti.
Mi fa molto piacere salutare e presentare a tutti i radioascoltatori anche il presidente della Fondazione Archee Nazionale, che è in collegamento telefonico con noi da Milano, padre Giuseppe Bettoni. Grazie, buongiorno e buon pomeriggio anche a lei e grazie per aver accettato l'invito della nostra trasmissione di intervenire. Allora, Presidente, voglio subito coinvolgerla, chiederle di presentarci la Fondazione Archee, quando nasce, perché è nata e quali attività ha svolto in questi anni.
Bene, grazie a lei, grazie ai radioascoltatori. Archee nasce 25 anni fa, quindi siamo proprio nell'anno giubilare anche per noi. Nasciamo per rispondere a un bisogno, allora 25 anni fa, emergente, era proprio una vera e propria emergenza sociale, l'AIDS pediatrico. Pensavamo che l'HIV riguardasse esclusivamente categorie a rischio cosiddette, no? Omosessuali, eterosessuali, eccetera. Nessuno sapeva avere neanche la capacità di affrontare un problema così grande come quello dei figli malati di AIDS. Noi nasciamo per offrire a questi bambini e alle loro famiglie un supporto, un aiuto, così da facilitare il legame col territorio, l'accompagnamento alle cure, eccetera, eccetera. Da lì abbiamo attivato una serie di progetti, sia in ospedale che nell'assistenza domiciliare, le famiglie affidatarie e via di questo passo. Insomma, 25 anni intensi da questo punto di vista.
Beh, un impegno davvero, davvero gravoso, effettivamente, come diceva lei, no? Pensare ad un bambino che nasce già con questa difficoltà, no? In partenza.
Sì, soprattutto in un tempo come fine degli anni Ottanta, dove le terapie non c'erano, e quindi noi purtroppo accompagnavamo i bambini alla morte, quindi eravamo certo. In una fase molto drammatica, dolorosa. Anche per i genitori, perché sì, poi evidentemente un genitore che, pensi lei, una mamma che mette al mondo un figlio, gli dà la vita, ma al contempo gli dà anche questo virus di morte che era terribile, quindi con tutte le complessità che ne nascevano, insomma.
Certo, in questi anni immagino la Fondazione Archee si è anche ampliata, no? nei suoi progetti, sì. Nelle sue attività.
Sì. No, dicevo che si è ampliata nell'attività anche perché grazie al cielo appunto poi le terapie antiretrovirali hanno impedito il diffondersi ulteriore del virus e quindi almeno nei paesi occidentali le terapie impediscono il passaggio del virus dalla mamma in gravidanza al bambino e quindi noi ci siamo così spostati più su un altro fenomeno emergente che è il disagio psicosociale, personale, di fragilità personale, soprattutto del nucleo più debole sempre mamma e bambino. E questo progetto di accompagnamento a questa realtà è diventata casa accoglienza, è diventata assistenza domiciliare, è diventata prevenzione nelle scuole, questo a Milano, a Roma, a San Benedetto del Tronto, anche con due presenze in Africa, una in Zambia e una in Kenya, con due operatori che operano sul territorio lì.
Quante famiglie avete seguito, seguite in queste vostre attività?
Ma guardi, pensando solo all'anno scorso, qualche migliaia di situazioni, tenendo conto di tutta la complessità dell'attività di Archee. Quindi siamo nell'ordine di raggiungere 2-3 mila realtà in Italia e altrettante almeno in Africa.
Beh, certamente numeri davvero importanti. Ecco, io volevo coinvolgere anche Ilaria Quonda Matteo, che è il direttore dell'unità di San Benedetto. Fra l'altro, appunto, ecco, facevo mente locale sul fatto che in Italia siete presenti a Milano, Roma e a San Benedetto del Tronto. come mai l'aria?
Buonasera a tutti. San Benedetto Arche ha cominciato nel 2008. Conoscevamo già io e padre Silvano Nicoli la realtà di Arche, eravamo molto vicini. Io personalmente ero volontaria un po' da lontano. Da una ricerca sul territorio abbiamo pensato di provare ad aprire questa realtà anche qui nelle Marche, dove per i bambini nello specifico non c'era nulla. E piano piano abbiamo attivato un bel gruppo di volontari, perché la Fondazione Arche comunque lavora moltissimo con i volontari, sono le colonne portanti della Fondazione. E, insomma, in questi anni siamo cresciuti anche noi, sposiamo tutti la stessa mission, ci occupiamo di mamme e bambini in ospedale e da qualche anno anche nelle scuole, dove poi
parleremo
meglio.
Sì, nella seconda parte della nostra trasmissione approfondiremo meglio il progetto
Ugiana,
che è stato presentato e cofinanziato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Padre Giuseppe, com'è il rapporto tra la Fondazione Arche e, diciamo, le realtà poi territoriali sul territorio? Come collaborate?
Ma è fondamentale per il raggiungimento della nostra mission la rete con le istituzioni, a partire dal comune, da tutti gli enti locali, servizi sociali, tribunale dei minori, perché senza questa rete è inutile pensare a un intervento chirurgico su una situazione. Cioè, quando si interviene, ed è questo un po' il nostro modo di lavorare, quando si interviene su una situazione difficile, la vera risposta è quella di un agente che faciliti e solleciti l'intervento di tutti gli attori del territorio. Questo è fondamentale per una famiglia,
certo. Che
una volta che Arche smette il suo lavoro, la famiglia o la mamma o il bambino sia in grado di andare avanti con le sue gambe, no? Per non creare dipendenza, no?
Certo.
Anche positivo, ma è sempre una dipendenza, invece no.
Certamente.
Noi lavoriamo per l'autonomia.
Per rendere autonome le famiglie e
le persone.
Giustamente.
Però
ecco, una riflessione mi veniva spontanea, cioè ancora una volta c'è la necessità di sottolineare e di ribadire come in Italia, non so se anche negli altri paesi è così, però il terzo settore, in particolare il volontariato, svolgano un ruolo davvero fondamentale, no? Perché senza questo apporto forse questa problematica, non so se le istituzioni sarebbero in grado di affrontarle.
Beh, nella storia del volontariato da dire, questa di non solo di rispondere al bisogno, ma anche di anticiparlo in qualche modo, perché
sì. Il
terzo settore ha questa libertà e questa agilità, mi viene da dire, di intervento che l'istituzione invece non ha, insomma.
No.
Quindi questo, anche perché poi il terzo settore, vivendo sul territorio, è più in grado di intercettare il bisogno, la domanda, e di agire di conseguenza.
Certo. Però non è soltanto questione di risorse, mi pare di capire, no? Perché insomma, certo, le risorse, per carità, ci vogliono, no? Sono
certo,
in parte
no?
Necessarie, però insomma c'è anche bisogno di competenze, di voglia di mettersi in gioco, di...
Sì, quando parlo di risorse non parlo in termini economici,
esatto.
Parlo di forza umana,
esatto.
Di capacità, di sensibilità, di cogliere il problema, di agire di conseguenza, con la gratuità, perché questa
esatto.
è la forza che ci permette di andare avanti, una gratuità che si accompagna anche con la professionalità, perché certi problemi psichici che andiamo a toccare oggi non si possono gestire così.
Indubbiamente, richiedono grandi professionalità, grandi competenze.
Eh sì, e soprattutto anche una capacità di accompagnare i volontari a vivere questa cosa non solo nella prospettiva del dare, ma anche come principio di cambiamento per loro stessi, perché l'incontrare situazioni di questo genere introduce anche nelle persone più disponibili e più capaci, no, anche la volontà di lasciarsi modificare da questi problemi, da questi incontri così dolorosi a volte che si
certo.
hanno.
Quanti collaboratori lì a Milano avete? Quante competenze coinvolgete voi di Arche?
Ma sui numeri adesso possiamo dire sì. Diciamo che abbiamo sicuramente un bel numero di volontari, siamo circa 200 volontari sul territorio nazionale, abbiamo una 25 operatori che si qualificano dall'educatore, per intenderci, che ha il titolo professionale di educatore, fino al neuropsichiatra, psicoterapeuta, sociologo, eccetera. Cioè abbiamo diverse competenze, certo. che insieme collaborano e coadiuvano il nostro impegno, perché è importante fare, agire, ma anche importante poi avviare dei processi di cambiamento.
Certo, per chi volesse approfondire, magari conoscervi di più, avete dei riferimenti, un sito internet?
Abbiamo un sito molto bello che è www.arche.it, e lì si trovano un po' tutta la nostra storia, anche pubblicazioni, articoli, riflessioni, stimoli interessanti anche per chi poi vuole approfondire qualche tema.
Certo, quindi invitiamo tutti i radioascoltatori a navigare e a consultare il vostro sito. Siamo quasi in chiusura di prima parte di puntata. Io volevo chiederle, Presidente, così un po' prospettive per il futuro, progetti per il futuro, qualche riferimento.
E stiamo lavorando a un progetto che vedrà la luce proprio in prossimi mesi. Io stesso in questo momento mi trovo sul cantiere di questa nuova comunità, Casa Arche, che abita la periferia di Milano, una casa dove si vedrà questa esperienza nuova di una vita vicina fra famiglie, praticamente cosiddette normali, una comunità di accoglienza, mamma e bambino, no? Che vivono nello stesso territorio, vicine, insomma, sì. E una comunità, peraltro, si affiancano, sì, esatto, una comunità nella quale però le mamme vengono inviate dopo la prima fase di intervento, cioè qui vengono le mamme per le quali lavoriamo per l'autonomia, quindi verranno qui, abbiamo già avuto in donazione 10 macchine da cucire professionali, e quindi intento è quello di accogliere, ma anche di accompagnare a imparare un mestiere, al lavoro,
anche per un'autonomia economica.
Assolutamente, il lavoro è la dignità, esatto, della persona. Una volta che abbiamo affrontato, come dire, le questioni più forti, più emergenti, di problematiche più intense, certo, superata questa fase è necessario guardare avanti, e quindi il lavoro indubbiamente costituisce un elemento di dignità importante.
Benissimo, davvero io le faccio i complimenti, perché davvero svolgete un lavoro encomiabile e davvero un grosso…
E di questi tempi non è facile,
immaginiamo, è un grosso, quindi in bocca al lupo per tutto, insomma.
Grazie, grazie a lei, grazie, buongiorno.
Salve. Arrivederci, buon pomeriggio.
Arrivederci, grazie. Arrivederci.
Ecco, Ilaria, rientriamo qui in trasmissione, qui a Radio Ascoli in Blu, e salutiamo il presidente padre Giuseppe Bettoni. Abbiamo capito dalle sue parole che insomma il lavoro è gravoso, è impegnativo, ma anche ricco di soddisfazioni, credo, no? Tu hai avuto modo di conoscere la realtà
di
Milano.
Abbiamo visitato anche Casa Arche, ci siamo stati, poi in questi giorni, come diceva il nostro presidente, festeggiamo i 25 anni, quindi ci sarà anche un'occasione, eventi di festa che richiameranno anche tutti i sostenitori di Arche, i soci, i volontari, le famiglie che sosteniamo, perché Arche ci tiene, è sostegno, accoglienza, ma anche partecipazione, quindi sia i volontari che gli operatori vengono formati alla cittadinanza solidale, perché le persone non vengono mai insomma aiutate, affiancate e poi abbandonate a se stesse, quindi si rimane amici anche dopo,
certo.
Si trovano occasioni di festa
e questo è
si fa accoglienza, ma anche fratellanza, insomma.
Bene, e allora chiudiamo qui per il momento questa prima parte della 30ª puntata di Mezz'ora di Terzo Settore. Ci fermiamo per qualche minuto, ascoltiamo un brano musicale e ci ritroveremo qui sempre dagli studi di Radio Ascoli in Blu per la seconda parte tra qualche minuto.
L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di Terzo Settore. Oltre le parole, persone, opere, comunità. L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di Terzo Settore. Oltre le parole, persone, opere, comunità.
Lunedì 9 maggio 2016, seconda parte della 30ª puntata di Mezz'ora di Terzo Settore. Un ben ritrovati a tutti i radioascoltatori di Radio Ascoli in Blu. Nella prima parte abbiamo avuto il piacere di ascoltare padre Giuseppe Bettoni, presidente nazionale della Fondazione Archè, da Milano direttamente, che ci ha raccontato appunto quando è nata questa fondazione, che è protagonista della puntata odierna di Mezz'ora di Terzo Settore, di che cosa si è occupata. Un'attività davvero impegnativa, importante, quella di avvicinarsi e affiancare, sostenere le famiglie, le mamme e i bambini affetti da AIDS, ma anche tutto un lavoro di sostegno non soltanto sanitario, ma anche, abbiamo sentito, poi anche in vista di un futuro, no? Abbiamo il piacere di avere nei nostri studi per la puntata odierna anche Ilaria Quondamatteo, che è il direttore dell'unità territoriale di San Benedetto del Tronto. Ilaria, abbiamo sentito dal presidente che Archè è presente a Milano, a Roma e a San Benedetto del Tronto in Italia, poi in Kenya, no? E anche in altro paese africano. E quindi, insomma, San Benedetto, che è una delle tre realtà italiane. Ilaria è venuta a trovarci insieme a Griselda Micucci, che è una volontaria. Griselda, non ti abbiamo fatto parlare nella prima parte, ma vogliamo poi sentire anche la tua voce per farci raccontare la tua esperienza.
Ci sono.
Eccoci. Allora, in questa seconda parte, Ilaria, volevamo parlare di questo progetto di educazione alla salute in adolescenza, no? Che state portando avanti, che avete presentato nell'ambito dell'avviso 2014-2016 della Fondazione Cassa di Risparmio, che è stato cofinanziato dalla Fondazione e che dovrebbe concludersi quest'anno, insomma, comunque
a dicembre.
Ecco, raccontaci come nasce questo progetto e di che cosa si occupa, come lo state portando avanti.
Allora, il progetto nasce da un'idea che ha coinvolto inizialmente le sedi tutte di Archè. 4 anni fa a Tavolino si è deciso di creare un progetto che facesse prevenzione ai comportamenti a rischio nelle scuole, dove già si era lavorato, soprattutto a Roma e a Milano si fa prevenzione in questo modo da tantissimi anni, grazie ad Archè.
Scusami, scuole di che tipo? Elementari, medie inferiori, medie superiori?
Scuole medie, di primo grado.
Di primo grado, bene. Quindi ragazzi dagli 11 ai 13, 14
anni? Sì, dagli 11 ai 14. E quindi insieme si è progettato diciamo questo progetto che ha preso appunto nome Ujana, che in dialetto swahili significa adolescenza, per dare onore alla nostra sede keniotica.
Del Kenya, quindi esatto. Un nome africano.
Sì, perché era finalizzato all'educazione alla salute, e con particolare attenzione ad alcuni ambiti critici che ci sono proprio durante l'adolescenza per i ragazzi, che possono essere non solo quelli del benessere fisico, ma anche mentale e sociale, che oggi insomma sono molto frequenti tra i giovani. Attraverso delle attività specifiche proponiamo al gruppo classe, e ogni classe ha la possibilità di fare 5 incontri con noi, delle attività ludico-creative, insomma, che li stimolano ad affrontare delle tematiche proposte e sperimentare le proprie capacità di affrontare quello che poi dopo fuori li aspetta. Quindi è un percorso che si espande sui 3 anni. In prima media loro fanno un percorso sulla conoscenza di se stessi e quindi riflettono molto su come mi vedo, come mi vede chi mi sta vicino, come mi vede la società. E in seconda media invece c'è la differenza, i cambiamenti fisici e psichici, quindi li aiutiamo a riflettere sulla trasformazione sì del corpo ma anche del pensiero, mentalmente, come ci poniamo diversamente nelle cose, per poi arrivare al terzo anno, che è quello più importante, dove trattiamo proprio dei comportamenti a rischio. Al terzo incontro c'è anche l'intervento di un infettivologa, e questa mi ha detto la dottoressa Sefora Castelletti, che appunto li illustra attraverso un po' la storia anche dell'AIDS, quindi riprendiamo un po' le tematiche base di Arché, no? La storia dell'HIV, per poi affrontare con loro anche attraverso le domande che scrivono, che propongono durante l'incontro, tutti i rischi che comportano, le conseguenze che comportano insomma, degli atteggiamenti
Non
errati.
rispondo, certo.
Sì, non responsabile. È molto importante innanzitutto perché entrare nelle scuole ci ha permesso di creare quel canale di comunicazione con le famiglie, che oggi è molto importante. E infatti ringraziamo comunque le scuole che partecipano sempre in modo molto collaborativo, attivo, è molto importante per noi, ma la società oggi rischia, cioè, i ragazzi di oggi sono il futuro di tutti. E va troppo veloce questa società a livello multimediale, a livello sociale invece secondo me si sta rallentando, quindi è bene che si ricordi ai ragazzi quali sono i valori. Loro attraverso delle attività imparano a scoprire anche quanto si lascia da parte
Certo.
e con l'aiuto dei volontari si possono raccontare, che è un bisogno grandissimo per i ragazzi oggi, e sia raccontare se stessi, ma soprattutto scoprire cose nuove dei compagni, non sono abituati.
Esatto, sì, infatti, questa velocità con cui i media, anche gli strumenti, i social network ci mettono in contatto con gli altri, ci fanno perdere proprio questa dimensione del fermarsi a riflettere su se stessi, ma anche sul
Esatto,
rapporto con gli altri, no?
sì.
Quindi,
In realtà noi manteniamo comunque le loro abitudini perché cerchiamo di usare sempre un po' i mezzi che loro conoscono.
anche per essere più vicini ai loro
Esatto,
interessi,
sì.
alle loro
Ogni
attenzioni.
anno il quinto incontro, infatti, verte su una registrazione, una puntata radio, un po' come la stiamo
Come stiamo
facendo.
facendo noi adesso.
Sì,
Quindi.
diciamo, allora a Milano noi abbiamo uno spazio che è stato confiscato alla mafia, Frequenza Impulsi, e quindi i ragazzi di Milano hanno avuto la possibilità di andare a registrare direttamente nella
Studi.
sede. Noi invece registriamo in classe e poi la puntata viene comunque trasmessa sulla frequenza radio di Frequenza Impulsi, quindi tutti possono ascoltare anche le opinioni dei propri coetanei, anche i ragazzi possono avere questo
Un'esperienza bella.
confronto con le altre città, sì.
Certo. Cos'è una web radio? Una
Sì.
radio? È una web radio. Volevo chiederti, Ilaria, se gli incontri avvengono la mattina in orario
Sì,
scolastico,
noi
quindi è
abbiamo la
inserito proprio nel
possibilità
POF
durante
delle
l'anno
scuole.
sì, durante l'anno scolastico, a seconda insomma, della disponibilità dell'insegnante, c'è sempre un insegnante referente per ogni classe, stabiliamo insieme alla dirigenza le date di questi 5 incontri e so, un incontro. Cioè abbiamo a disposizione 2 moduli, 2 delle ore loro. Che sono formate da 50 minuti e insomma è una
Come
grandissima
rispondono, e
cosa.
come rispondono i ragazzi
I
al.
ragazzi rispondono sempre in modo molto positivo, sia ai test sia ai giochi, innanzitutto perché capiscono
Sono
quante
temi.
cose scoprono di nuovo e poi hanno la possibilità. Avere la possibilità all'interno della scuola, dove di solito è un ambiente che cioè il ragazzino entra, c'è il confronto con l'insegnante, con le proprie capacità, lo studio, quindi inserire questo gioco cioè, è una fase di relax, però non è visto come una perdita di
Non
tempo, cioè,
superficiale.
no, non in modo superficiale. I ragazzi sono molto attenti e sanno trasmettere le proprie esigenze. Per noi è utile anche capire come cambiare il nostro modo di intervenire nei loro confronti. Lo studio del territorio vicino a loro è sicuramente più semplice.
Certo. E qual è il ruolo dei volontari in questo progetto? Abbiamo qui
Sì.
Griselda, no, Ilaria? Ce la vuoi presentare e poi sentiremo anche
Sì, Griselda è
Griselda.
una dei volontari che partecipano al progetto che è San Benedetto del Tronto. Ogni classe è guidata da uno o due volontari a seconda di come siamo partiti, perché ogni anno poi magari la terza esce, una prima si aggiunge, quindi i volontari vengono formati, appositamente per il progetto, quindi seguono un percorso di formazione. E niente, quindi i ragazzi hanno tutto il tempo di conoscerli, di affezionarsi, hanno questo punto di riferimento che tendenzialmente non cambia mai, ogni classe ha il suo volontario.
Volontario.
E una delle tante è appunto Griselda che abbiamo qui oggi con noi, la ringrazio perché insomma già
Ti ha
messa a
accompagnato, è
disposizione.
venuta.
Oltre che a scuola, anche qui.
Anche qui, vedi, non ti molla, Grisella. No, raccontaci questa esperienza
Allora,
dalla
io
tua
sono,
punta.
sono 2 anni che seguo Ilaria in questo vissuto e devo dire che la cosa più bella è vedere questi ragazzini che al primo incontro, soprattutto qualcuno, fa fatica a uscire, fa fatica a rappresentarsi. E adesso, proprio questa settimana, abbiamo fatto uno degli ultimi incontri di quest'anno in una classe e vederli uscire è veramente una cosa piacevolissima. Vedere fare delle valutazioni da loro
Si apprezza
inaspettate,
la
sì, si
crescita, no?
apprezza il cambiamento, cioè il cambiamento, oppure sentirgli dire delle cose. Noi abbiamo fatto delle attività particolari, una in particolare si chiama la fila o il serpentone, dove ognuno di loro doveva seguire un altro e fare le stesse identiche cose. E loro ci hanno provato e lì per lì non è che hanno capito tanto. Facendo l'ultimo incontro e facendo delle valutazioni è uscito fuori, dice no, perché io devo essere io e non un altro.
Non devo
Cose non
la moda,
banali, però hanno
certo. Per un
capito.
ragazzino di 13,
Sì,
14 anni può essere
non
importante.
so come andrà a finire, speriamo bene, però
Speriamo.
l'hanno recepito. Grazie anche a noi, su,
Ecco, beh,
diciamocelo.
diciamolo. Quindi un'attività comunque, insomma, impegnativa, ma
È
che.
impegnativa anche perché si potrebbe perdere la pazienza, perché loro vivono questo momento un po' ludico e un po' no. Quindi sa, c'è sempre quello
Sì.
che ci prova un po' di più.
A buttarla sul ridere, no?
Poi le
Perché.
nostre diversità sono tali che lei, che siccome da ragazzina è stata un po' più birbona, allora
Co capisce
comprende, capisce
bene.
bene. Io da mamma, non più giovanissima, invece magari dico, ma guarda quello, no, quello va capito, no? Allora
C'è una
ci mediamo,
mediazione, fa la
c'è
mediazione.
un camminare insieme, un crescere insieme anche noi volontari.
Quindi una bella esperienza. Quante
Bellissima. A
siete di volontari
seguire
che.
questo progetto siamo 5, 6?
5.
5.
Tutte mamme di ragazzi,
No, no, c'è anche un
adolescenti? Ah,
ragazzo, c'è anche una signora che non ha figli, c'è anche.
quindi.
No, no,
No, ci sono anche ragazzi giovani.
siamo,
Quindi quasi pari.
vari, siamo vari,
Pari.
quindi anche l'approccio
È
è
differenziato, è positivo.
differenziato, sì.
Ilaria, siamo quasi in chiusura di trasmissione, però abbiamo raccontato di questo progetto, ecco, che terminerà, dicevi, a dicembre del 2016, quindi riprenderà con qualche incontro a settembre oppure per.
Sì. Allora, nelle classi il percorso per qualcuno è già terminato, per altri noi sicuramente lo porteremo avanti, non lasciamo,
In sospeso,
no,
eh.
le classi che hanno iniziato quest'anno, una sola prima, ma le seconde che insomma hanno fatto questi 2 anni, grazie anche alla Fondazione Carisap
Carisap.
che ringrazio. Che ci ha dato la possibilità di aumentare le classi che avevamo, insomma,
Previsto.
sì, ma avevamo fatto una fase pilota,
Ah,
aveva
ecco.
funzionato ed ecco che ci è
Vi ha
venuta
dato modo di
l'idea
poter.
di, sì, di presentare il progetto al bando della Fondazione Carisap. Quindi ringrazio ancora, però concluderemo con loro sicuramente il percorso. Siamo stati anche affiancati, grazie ai fondi da 2 psicologhe e quindi insomma nella fase finale si porterà avanti soprattutto lo studio del materiale, quindi la riflessione
Su
su
quello che è
quello che è stato
stato il
raccolto.
percorso.
Sì.
Prospettive per il futuro, ecco, al di là poi del progetto portato avanti insieme alla fondazione, avrete modo comunque di
Allora,
riproporlo?
la prevenzione nelle scuole è qualcosa
È
di
importante.
importante ma fondamentale oggi, forse l'unica via disponibile che abbiamo per incontrare i ragazzi. La prospettiva è quella che per ora l'abbiamo fatto in 3 scuole, l'Istituto ISC Nord Sacconi e Manzoni e l'Istituto San Giovanni Battista. Sono 10 classi. Noi speriamo di aumentare le classi, di portarle anche in altre scuole, in modo che tutti possano avere questa fortuna. Insomma, speriamo di avere sempre i fondi, però
Certo.
ecco, l'idea è quella di non smettere mai perché noi ci crediamo tanto, soprattutto adesso che abbiamo toccato con mano quanto insomma, la cosa sia stata, al di là dell'essere fondamentale, ma giusta, è servita a qualcosa. Esatto,
Avete comunque sperimentato che la risposta è stata positiva e i risultati ci sono
sì.
stati, insomma. Bene, allora si conclude qui questa 30ª puntata di Mezz'ora di Terzo Settore. Ricordo che siamo stati in compagnia della Fondazione Archè e abbiamo avuto qui in studio Ilaria Condomatteo, direttore dell'unità territoriale di San Benedetto del Tronto, e Griselda Micucci, una delle volontarie che ecco, per la Fondazione Archè di San Benedetto accompagna questo progetto Ujana, educare alla salute in adolescenza. Io ringrazio Ilaria e Griselda.
Grazie
Grazie per la gentile ospitalità.
È un dovere, questa nostra trasmissione vuole essere anche un po' per il territorio, un modo per far conoscere queste realtà e queste attività che state portando avanti tutti insieme come terzo settore, perché a nostro avviso è importante che ecco, anche i nostri concittadini conoscano queste realtà. E allora, salutando tutti i radioascoltatori di Radio Ascoli in Blu, do appuntamento per una nuova puntata a lunedì prossimo. Buon pomeriggio a tutti.
L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di Terzo Settore. Oltre le parole, persone, opere, comunità.